Allora, come ha detto Emmanuel nell'apertura, siamo alla conclusione di questo progetto 7 settimane, quindi questa è in qualche modo l'ultima predicazione che rientra in questo progetto. Abbiamo ascoltato nelle ultime settimane degli ottimi messaggi. Quando penso ai messaggi, ma non è vanagloria questa, è una considerazione, che vengono dati da questo pulpito, io credo che dovremmo come Chiesa essere riconoscenti, perché purtroppo, essendo a conoscenza della realtà italiana in genere, sto parlando in generale, credo che come Chiesa abbiamo un grande privilegio, ma una grande responsabilità. Abbiamo sentito ottimi messaggi che hanno messo a nudo la mia coscienza, le nostre coscienze, perché degli ottimi insegnanti ci hanno reso viva la parola di Dio, e degli ottimi profeti ci hanno rivolto delle esortazioni che abbiamo potuto constatare, sospinti dallo Spirito Santo. Quindi abbiamo ricevuto, fratelli e sorelle, di Via Parini 6, un enorme materiale. Allora, per aiutare un po' la nostra memoria, dovremmo adesso stare qui e risentire tutti i messaggi, ma non è possibile, ma è possibile farlo a casa, perché basta che vi andate sul sito e li potete riascoltare tutti, e poi ci sono le note che comunque possono essere distribuiti. Ma per aiutare la nostra memoria prendo in prestito e adatto una affermazione tipica del libro dei Proverbi, mi scuserà Luca, libro dei Proverbi che tanto amo. Ci sono 3 parole, anzi 4. 3 parole fondamentali che caratterizzano la vita cristiana. 3 parole, anzi 4, non vuol dire proprio nulla, se non altro un metodo per memorizzare meglio il concetto. 4 parole che iniziano tutte con la C, quindi altro aspetto che aiuta la memoria. Ed è un po' riassunto, molto, molto stringato, di alcune cose che sono state dette importanti in queste settimane precedenti. Consacrazione, costruzione, coordinamento, crescita. 4 parole con la C. E desidererei che notassimo tutti insieme quanto queste parole sono concatenate fra di loro in una logica progressione. Essere consacrati, la base di tutto, per costruire, costruire in modo coordinato per crescere. Ah, stupendo. Ah, bellissimo. Ma a questo punto una domanda sorge inevitabile e inesorabile. E ora? E ora? Forse ti viene in mente Giacomo, il grande apostolo, fratello del Signore Gesù, quando scrive nella sua lettera una frase mica tanto carina. Una di quelle frasi che vorremmo cancellare, strappare. Cosa dice Giacomo? Dice che se ascoltiamo soltanto, siamo degli illusi. Come ti permetti, Giacomo? Illuso a me? Sì, illuso a te, direbbe Giacomo. Io non so voi che cosa avete scelto, ciò che vorrete scegliere, ma io personalmente non voglio vivere una vita di illusione. ma voglio, desidero vivere una vita di azione. E tu? E allora? Allora introduco un'altra parola con la C. Coraggio. Coraggio. Vi propongo la lettura di un brano biblico, una parabola, e chiederò a Debora la toscana di venirla a leggere con la sua voce suadente, espressiva, perché la scrittura va letta con espressione. Ma prima osserviamo, vi sto già preparando e vediamo se riconoscete la parabola. Osserviamo in questa parabola come tre persone, avendo ricevuto del denaro da amministrare dal loro padrone, hanno agito però in modo diverso. Beh, due in modo uguale e uno in modo diverso. Perché? Perché? La domanda è perché? Perché le motivazioni del loro cuore erano diverse. Questa mi sembra una prima risposta. Immaginiamo la scena. A tre dipendenti sono stati affidati dei beni. E ora? Che succede? Attenzione, è la stessa domanda alla quale questa mattina, noi siamo confrontati. Perché anche noi abbiamo ricevuto dei doni, anche noi abbiamo ricevuto dei talenti, anche noi abbiamo ricevuto delle capacità. E ora che succede? Qual è la parabola? Dei talenti. Siete più bravi di quello che pensavo. Matteo 25, da 14 a 27.
State svegli dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Così infatti sarà il regno di Dio. Un uomo doveva fare un lungo viaggio, così chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi soldi. A uno consegnò 500 monete d'oro, a un altro 200 e a un altro 100, a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto 500 monete andò subito a investire i soldi in un affare e alla fine guadagnò altre 500 monete. Quello che aveva ricevuto 200 monete fece lo stesso e alla fine ne guadagnò altre 200. Ma quello che invece aveva ricevuto soltanto 100 monete scavò una buca in terra e vi nascose i soldi del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone ritornò e cominciò a fare conti con i suoi servi. Così venne il primo, quello che aveva ricevuto 500 monete, portò anche le altre 500 e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 500 monete! Guarda, ne ho guadagnate altre 500!» E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cosa da poco. Ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo Signore». Poi venne quello che aveva ricevuto 200 monete e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 200 monete! Guarda, anch'io ne ho guadagnate altre 200!» E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cosa da poco. Ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo Signore». Infine venne quel servo che aveva ricevuto soltanto 100 monete d'oro e disse: «Signore, io sapevo che sei un uomo duro e che raccogli anche dove non hai seminato e fai vendemmia anche dove non hai coltivato. Io ho avuto paura e allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra. Ecco, ti li restituisco». Ma il padrone gli disse: «Servo cattivo e fannullone, dunque tu sapevi che io raccolgo dove non ho coltivato e faccio vendemmia dove non ho seminato, perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi E io al ritorno li avrei ritrovati con gli interessi.
Grazie. Avete notato che la parabola è stata interrotta a un certo punto per un motivo ben chiaro, perché non vorrei che tutto il nostro pensiero si concentrasse sui tre versetti finali, che sono molto complicati, difficili da interpretare, e se proprio volete ne parleremo un'altra volta, perché la predicazione di questa mattina va su un altro orizzonte e non su il giudizio che viene dato. Una cosa però è importante: quando ci riferiamo a una parabola, dobbiamo stare attenti a non farle dire ciò che non dice. Questo serve per tutta la scrittura, ovviamente, ma direi che nelle parabole c'è un pericolo particolare, forse superiore, quando interpretiamo ciò che è scritto. La difficoltà è sempre quella di interpretare. Quando giocavo a calcio, io mettevo in pratica la parola di Dio. È meglio il dare che il ricevere. E io lo mettevo in pratica con tutte le mie forze, ma non è questo il senso del testo, capite? Tutte le applicazioni devono essere in linea con la verità che il testo mette in evidenza. Nella parabola, letteralmente mettere una cosa accanto ad un'altra, cioè Gesù racconta una storia inventata in qualche modo, mettendola accanto a una verità fondamentale. E normalmente nella parabola c'è una sola verità. Qual è la verità in questo testo, in questa parabola? La verità centrale è: vegliate, state svegli, state allerta, poiché avverrà così e così. Allora, lo scopo di questa parabola, e rientriamo nel contesto di questa mattina del progetto delle sette settimane, è quello di insegnarci, mentre viviamo e siamo svegli, allerta, ciò che dovremmo fare, cioè come comportarci con i nostri doni, con i nostri talenti, con le nostre capacità che abbiamo ricevuto. Il nobile padrone affida i suoi beni a ciascuno, abbiamo letto, Deborah ha letto, secondo la sua capacità. Quindi la prima cosa che viene fuori è che è un padrone intelligente, è un padrone saggio, è un padrone che conosce molto bene capacità e limiti dei suoi servi. Quindi non affida più responsabilità del dovuto. Ma a un certo punto succede qualcosa di tragico in questa parabola. Al versetto 18 abbiamo letto che un uomo, colui che aveva ricevuto un talento, nella versione che ha letto Deborah 100 denari, ma è la stessa cosa, non fermatevi sui numeri adesso, Un talento uguale 100 denari nelle versioni reciproche che abbiamo. Quindi questa persona, avendo ricevuto questo talento, andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Allora in questa storia, perché mi concentrerò su questo servo da un talento, è questo servo da un talento che fallisce. C'è un fallimento qui e noi dobbiamo capire le ragioni di questo fallimento. Questo non vuol dire assolutamente che coloro a cui sono stati affidati più talenti siano sempre fedeli. Questo non è l'insegnamento della parabola. Non vuole assolutamente dire questo Gesù con questa parabola, ma piuttosto vuol dire che se abbiamo ricevuto anche soltanto un talento, possiamo intanto ricavare due lezioni fondamentali. La prima: non siamo assolutamente inferiori. Coraggio era la parola. Non siamo assolutamente inferiori e non dobbiamo sentirci inferiori a chi ha ricevuto, nel contesto della parabola, 2 talenti o 5 talenti. Secondo punto, seconda lezione, stiamo attenti, vegliamo, vegliamo. Se non traffichiamo, se non lavoriamo, se non adoperiamo anche questo unico talento che abbiamo ricevuto, il Signore ci farà una multa. Ci farà una contestazione, un verbale di contestazione. E quali saranno gli articoli che ci contesterà? Hai preso qualche multa, Maria, nella tua vita? Sì, anch'io, tante. E ci contesterà la nostra infedeltà, ci contesterà la nostra malvagità, ci contesterà la nostra pigrizia. Questi saranno 3 articoli fondamentali che verranno contestati in questo caso. Ma perché questo 5-2-1 che sembrerebbe quasi una disposizione di tattica calcistica, per chi gioca a calcio? Io non gioco più, ma con la testa gioco sempre. Perché? Perché i cristiani sono diversi. Guardiamoci. Cristiani alti, cristiani piccoli, cristiani belli, cristiani meno belli, diciamo così. Cristiani grassi, cristiani magri, cristiani stretti di idee, cristiani più larghi. Siamo diversi. E la risposta mi sembra quindi chiara. C'è fra il popolo di Dio, nella Chiesa, c'è diversità, l'abbiamo già detto e lo sottolineiamo, e varietà. Per cosa? Per svolgere compiti diversi, servizi diversi, per compiere ministeri diversi. Ma questa mattina voglio osare qualcosa di più. Oserei dire che Dio, da ciò che io capisco, potete anche contestare, non adesso, nelle cellule. Per ciò che io capisco, Dio ha fatto in modo nella sua Chiesa che quelli da un talento siano la maggior parte dei cristiani. Purtroppo capita spesso che questa maggior parte di cristiani si riposi nella Chiesa e lasci tutti gli affari di Dio ai credenti speciali, cioè a quelli più dotati, a quelli che hanno ricevuto i 2, i 5 talenti, forse perché soffrono del complesso di inferiorità? Non solo, ma potrebbe essere. Ah, certo, chi ha 5 talenti è uno spettacolo, riesce a fare un sacco di cose. Ne conoscete qualcuno? Io sì, ne conosco uno che è qui, si chiama Simone. Lui fa 300 cose in un momento solo. Scrive al cellulare, ascolta la predica, disturba quello che ha vicino, fa un sacco di cose, è spettacolare, ma ci vuole una capacità a far tutte queste cose insieme e non perdere il filo logico. È una dote. Ho trascorso alcuni momenti tempo fa in un convegno assieme a un grande fratello, George Werber. È incredibile, ti fa venire il capogiro, il mal di testa. Appena smesso di predicare, prega con qualcuno. Finito di pregare con qualcuno, parla con qualcun altro. Quando viaggia in macchina, registra risposte e risponde a un sacco di lettere che le manda la segretaria, la quale le fa evadere in tutto il mondo. È una cosa supersonica. Ma non sono tutti così. Ci sono tanti cristiani comuni, quindi riesco a far entrare la parola che volevano farci cancellare, Enrico, nella definizione di chiesa, e l'ho studiata apposta questa. Ci sono tanti cristiani comuni. Che hanno un talento. E Dio vuole produrre nella sua Chiesa cristiani comuni che lavorino e che servano. E questa mattina voglio lanciare una sfida, una grande sfida, un segno evidente che una chiesa sta crescendo e quando i cristiani da un talento sono impegnati. Questo è un grande segno di una chiesa che cresce. Ci sono delle statistiche che abbiamo visto come anziani, e quando guardi le statistiche, a volte fa bene guardare le statistiche, ti viene anche da rabbrividire. Le statistiche delle chiese in genere sono che il 10% delle persone, forse perché hanno questi 2 o 5 talenti, non lo so, fanno il 90% di lavoro nella chiesa. Un segno che Via Parini 6 sta crescendo è quando i membri da un talento sono mobilitati e all'opera per Gesù. E lo abbiamo già visto proprio in questa chiesa. Lo abbiamo già visto. Torniamo alla parabola. I primi due servitori ricevono entrambi la stessa lode dal loro padrone. Perché? Perché entrambi hanno lavorato sodo, nella stessa misura, anche se in un modo proporzionale. Perché quello che ha raddoppiato i 5 faceva 10, chi ha raddoppiato i 2 faceva solo 4. Ma non è questo il punto. Tutte e due hanno lavorato bene e hanno il plauso da parte del loro padrone. E questo ha un grande insegnamento. E vuol dire questo, che il premio non dipende dai nostri successi, ma il premio dipende dalla nostra fedeltà. Fedeltà nell'adempiere il nostro compito, grande o piccolo che sia. E questo è ben evidenziato nei versetti 21, 22 e 23. E la parte di questo discorso è conclusa bene da questo nobile padrone con queste parole: entra nella gioia del tuo Signore. Oh, lo so che quando sentiamo questo pensiamo tutti quando saremo nel cielo o quando ce ne andiamo qui. No, prima di pensare lì pensiamo quando siamo qui. Oggi, questa mattina, in questa settimana io desidero sentire il Signore che mi dice: entra nella gioia del tuo Signore. Cioè godi della presenza di Dio. È la presenza di Dio, fratelli e sorelle, che ci porta a gioire. È la presenza di Dio che ci porta a gioire nonostante le difficoltà. E alcune le abbiamo viste poco fa. È la presenza di Dio che ci rende coscienti dei suoi benefici, ed è la presenza di Dio che ci spinge ad essere laboriosi e non pigri. Ho già ricordato prima che il servo da un talento è quello che fallisce. Allora, la sfida per noi oggi è quella di imparare dagli errori che ha fatto questo qua. Ma non per caricarci, non per puntare il dito contro nessuno, ma semplicemente per imparare, in modo da non correre il rischio di cadere negli stessi errori di questo uomo, nelle stesse disavventure. E ci sono 4 motivi in questo testo che evidenziano il fallimento di questo uomo, e vogliamo vedere questi 4 motivi. 2 più evidenti, 2 più tra le righe, ma ci sono. Primo motivo del fallimento, versetto 24. Abbiamo letto al versetto 24: poi si avvicinò quello che aveva ricevuto un talento e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Quindi ho avuto paura e sono andato a nascondere. Qual è il problema che c'è qui? Questo signore aveva una visione incompleta del suo padrone. Era vero? Era vero che era duro, che era cattivo questo uomo, che miete dove non ha seminato? Era la verità? No, non era la verità. Ma lui credeva questo e viveva in funzione di questo. E sapete che cosa succede? Che questa conoscenza frammentaria lo ha portato a cacciarsi nei guai. E a volte succede così anche con noi, perché non conosciamo bene il nostro Signore. Se mia moglie mi dicesse così, a tambur battente, dimmi di sì, senza dirmi la motivazione, io cosa rispondo? Rispondo, va bene, ti dico di sì, perché la conosco, perché so che non mi tende un tranello. Se non conoscessi, sì, lei dice, non fare il furbo perché potrebbe capitare. Ecco, questa è Mirella, questa è Mirella. Ma se a una domanda voi rispondete no, perché ho paura, dimostra il fatto che non conoscete bene la persona, perché non avete una buona relazione. Questo uomo non ha una buona relazione. A proposito, non fatelo mai coi figli, questa domanda, perché sarete rovinati. Vi prego, vi scongiuro nel nome del Signore Gesù Cristo, non servite il Dio della vostra immaginazione. Non serviamo il Dio della nostra immaginazione, ma sviluppiamo un'autentica relazione con il nostro Signore per conoscerlo meglio. Secondo motivo del suo fallimento, versetto 18. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Qual è il problema qui? Era un individualista. Questa mattina abbiamo visto quel bel video, quel gioco di squadra. Qui non c'è un gioco di squadra, qui c'è un uomo che riceve e se ne va. È un individualista. Ha ricevuto qualcosa e la sua reazione è stata quella di isolarsi, di andarsene, di nascondere, di seppellire. Capisco dal testo che voleva fare le cose da solo. Avrebbe potuto chiedere consiglio agli altri due suoi colleghi. Avrebbe potuto chiedere, ma senti un po', tu che hai ricevuto 5 talenti, che progetti hai? Che cosa vorrei fare? E tu che ne hai ricevuti 2, con questi soldi, cosa fai? Dammi un consiglio. No, assolutamente, non si chiede consiglio quando si è individualisti, si pensa e si va. E si va a fare disastri, forse. Vi prego, di nuovo, vi scongiuro nel nome di Cristo, non seppellite il dono che Dio vi ha dato. Quando studiavo ancora, quindi tanti anni fa, in realtà studio ancora adesso, ma in un modo diverso, mi trovavo a casa di un mio amico, e questo mio amico aveva un cane che era il cane più grasso di tutto il Piemonte. Non camminava, rotolava. A un certo punto qualcuno della casa gli diede un osso. Questo cane, rotolando e scodinzolando, sparì con questo osso in bocca. Dopo un po' ricomparve e l'osso in bocca non c'era più. Ma sul suo muso c'erano i segni di quello che aveva fatto. Aveva seppellito quell'osso. Non seppelliamo il dono che Dio ci ha dato. Non facciamolo. A volte tanti cristiani portano nella loro vita cristiana i segni del seppellimento. Terzo motivo per cui questo servo fallisce. L'ho chiamata la sindrome del confronto errato. Tanti figli di Dio cadono in questa trappola, misurano la loro vita guardando la vita degli altri. Signore, io non posso lavorare per te perché non sono bravo come Simone, non riesco a fare tutte queste cose. Non posso lavorare per te perché non sono bravo come John Werber. Non so predicare come Gianni e tutti gli altri bravi predicatori che ringraziamo Dio, sono in questa chiesa. Ma è Dio che ti ha fatto così come sei. Forse hai ricevuto un talento solo? Mettiti davanti al Signore. Noi siamo chiamati a prendere come esempio la santità la santità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ma non siamo mai chiamati a misurare i nostri doni per vedere chi è più bravo e chi è più cattivo. Perché così facendo rischiamo di entrare in una sciocca e carnale competizione. Oppure, il lato opposto, rischiamo di chiuderci a riccio nel nostro angolo e andiamo a fare come il cane del mio amico. Quarto ed ultimo motivo del fallimento di quest'uomo: probabilmente voleva per sé la gloria. Mi sembra di notare che i cristiani normali, comuni, non lavorano per il Signore perché non sono abbastanza notati. Dei cristiani da 5, da 2 si parla. Ricevono la gloria, sono applauditi, in realtà anche molto fischiati, ma questo è un altro discorso. Ma di loro, quelli da un talento, cristiani comuni, nessuno ne parla. E questo non lo possono proprio sopportare. C'era una canzone di parecchi anni fa che diceva così: quando canterò sotto la luce del riflettore, penserò a te. Dobbiamo stare attenti di non cantare o fare qualunque altra cosa soltanto quando il riflettore è puntato su di noi. Chiediamoci: riesco a lavorare per Gesù soltanto se i riflettori sono puntati su di me? Se il riflettore si sposta su qualcun altro, cosa succede? Mi chiudo? Mi isolo? Seppellisco il mio dono? Miei cari, l'ho detto prima e lo ripeto, non voglio rimproverare nessuno, perché sono il primo a essere rimproverato. Ma voglio solo sottolineare che attraverso il fallimento di quest'uomo noi possiamo imparare la strada del successo. Forse un esercizio nelle cellule potrebbe essere mettere in positivo tutte le cose, i quattro punti che in negativo abbiamo e ho sottolineato in questo momento. Ho detto prima che un segno evidente che una chiesa sta crescendo è quando i cristiani da un talento sono mobilitati. Vorrei insistere e completare questa sfida. Io credo fortemente, alla luce della parola di Dio, che senza la mobilitazione dei membri da un talento, la chiesa di Via Parini 6 è mutilata. Mutilata. E quei pochi che eventualmente hanno ricevuto 2 o 5 talenti, ammesso che ce ne siano, diventano praticamente inutili. Questo è il senso di squadra. Se parlate con Gigi, dov'è Gigi? Ex ciclista, e anche con Alessandro, ma Alessandro sta insegnando alla scuola domenicale, vi dirà che senza gregari nel ciclismo non si vince la corsa, a meno che non sia una cronometro. E nella chiesa, senza servitori da un talento, non si progredisce. Non si progredisce. Concludo. E ora? Forse qualcuno si sta chiedendo: ma per chi è questo messaggio? Che cosa vuole da me questo qui questa mattina? E questo qui sarei io. Che cosa vuole? Non voglio proprio niente. No, in realtà qualcosa voglio. Incoraggiarvi. Coraggio, coraggio. Perché questo messaggio è per me, ma questo messaggio è per te. Questo messaggio è per ognuno di noi che è qui questa mattina. Come spesso dico, era meglio che stavi a casa. Ma visto che ci sei, non puoi più scappare. Se sei un discepolo di Gesù Cristo, devi prenderti le tue responsabilità. Esci allo scoperto. Coraggio, coraggio. Parla di questo nella cellula, confrontati nella cellula, parla con noi anziani, con i diaconi, su cosa ti sentiresti di fare, mettiti a disposizione. L'atteggiamento È molto importante. E vorrei dirvi che con i diaconi, come anziani, stiamo lavorando per predisporre delle procedure pratiche per creare nuovi posti di lavoro. Speriamo che non mi senta gli ispettori del lavoro, perché sennò sono rovinato. Nuovi posti di lavoro, perché abbiamo sentito da Gianni in modo particolare che la Chiesa è un cantiere aperto, lavori in corso. Da parte nostra, come anziani, conoscendoti, ti potremo consigliare, ti potremo incoraggiare su ciò che secondo noi potresti fare, in modo da poter crescere tutti insieme alla statura perfetta di Cristo, crescere insieme, in armonia, in sottomissione al Signore e in sottomissione gli uni verso gli altri. Sì, ma e ora? Domenica scorsa Gianfranco, nella sua predicazione, ha concluso ponendoci tre domande. Se non tu, chi? Se non ora, quando? Se non qui, dove? Abbiamo riflettuto? Guardate che se non lo abbiamo fatto, siamo alla stregua di quel servitore che è andato per conto suo a seppellire il suo talento. Ma questa mattina c'è un'altra domanda, mannaggia queste domande, che segue sempre delle domande. E ora, e ora, e ora, punto interrogativo, e ora? Che la risposta possa essere decisa, convinta, sicura. E ora, punto esclamativo. E ora che ci muoviamo, coraggio, andiamo avanti, tutti, in modo particolare la moltitudine dei fratelli, dei membri di chiesa, da un talento. Nella parabola in questione c'è una parola che mi interroga, una parola che mi prende, una parola che mi scruta. Questa parola è subito. Controllate un po' se c'è scritto anche nella vostra. Subito. Cosa vuol dire subito? Vuol dire subito. Questa parola mi comunica l'urgenza del servizio, ma mi comunica anche l'entusiasmo di servire colui che mi ha affidato, che ti ha affidato i suoi doni per la costruzione della sua Chiesa. Fratelli e sorelle, abbiamo un Dio di grazia, ma abbiamo un Dio esigente. Un Dio che vuole fare già oggi e vorrà fare i conti con noi. È un Dio che ci valuta, è un Dio che ci fa dei test. Sbaglio o sta scritto che questo padrone volle fare i conti con loro? E ora? È ora che il Signore ci parli. Che il Signore spinga attraverso il suo spirito i nostri cuori e che prendiamo delle decisioni serie. Ancora questa mattina, il progetto sta per terminare, anzi, si conclude martedì in qualche modo la prima parte. Se non prendiamo delle decisioni importanti, questo progetto rischia di andarsi a farsi benedire, di andare a farsi benedire. E noi vogliamo la benedizione, ma non questa. Non questa, non la voglio e non la vogliamo. È vero? È vero che non la vogliamo? È vero che non la vogliamo? Allora diciamo tutti insieme, questa cosa non la vogliamo. Non ho sentito, non la vogliamo. È ora, e che Dio ci benedica.